In questa ora voglio parlarvi delle sentenze interpretative e additive, che sono un bel nome. Sono due cose diverse, ma molto contigue. Cominciamo dalle cosiddette sentenze interpretative di rigetto. È un problema non difficile da capire, ma nella prima edizione del manuale le FAQ sono esplose, mi sono arrivate una decina di richieste di informazioni su questo punto perché sembrava così difficile, da cui è sorta la mia fantasiosa idea di mettere la finestra su Pierino e la Nutella, e da quel giorno nessuno ha più chiesto informazioni, che vuol dire che basta spiegarsi. Pierino che va con la barattolo in mano e dice: mamma, è vero che la Nutella fa male? La mamma si volta e fa: Pierino, quella non è Nutella. Queste sono le sentenze interpretative di rigetto. Cioè, al giudice viene un'idea. L'idea è che la disposizione significa una certa norma e che quella norma contrasta con la norma costituzionale, che ricava dal testo della Costituzione. Ora, se la Corte ritiene che il giudice ha sbagliato a interpretare la Costituzione e quindi dalla Costituzione non ricava la norma che lui indica nell'ordinanza, ma si deve ricavare un'altra norma, fa una semplice sentenza di rigetto, perché la Corte Costituzionale è padrona di dire quello che la Costituzione significa. Tu mi dici che significa A, e invece la Costituzione significa B, da quella disposizione devi ricavare la norma B, e quindi la tua questione è infondata, sentenza di rigetto. Ma se il giudice sbaglia a interpretare la legge, cioè il barattolo della marmellata, che cosa succede? Perché questo è un punto delicato. Nel corso del suo giudizio il giudice deve applicare una legge e ritiene che quella legge ha un significato e quel significato è incompatibile con la Costituzione. La Corte è tenuta a prenderlo sul serio, cioè è tenuta a seguire l'interpretazione prospettata dal giudice anche se è palesemente sbagliata. La Corte ritiene no. La Corte ritiene che anch'essa è giudice e anch'essa può interpretare le leggi. Per cui se trova che l'idea che si è fatta venire il giudice si basi su un'interpretazione sbagliata della disposizione oggetto, la Corte dichiara infondata la questione e nel dispositivo della sentenza aggiunge nei sensi di cui motivazione. Questa è una frase del dispositivo, ma io vi ho spiegato che cos'è un dispositivo, non vi ho mai spiegato che cos'è un dispositivo. Andiamo a prendere la sentenza di accordo, una a caso. Invece di qua andiamo nella parte giurisprudenza, pronuncia, ultimo deposito, prendiamone una: non fondatezza, inammissibilità, manifesta infondatezza, cessazione materia, estinzione del processo. Andiamo a prendere non fondatezza. La sentenza si legge così: intestazione, sentenza numero, composizione della Corte, l'oggetto, chi è intervenuto, quale parti non sono intervenute, è intervenuto solo il Presidente del Consiglio dei Ministri, il udito in Camera di Consiglio, il giudice relatore Lattanzi, poi c'è ritenuto in fatto. E questa è la spiegazione del caso, il Tribunale Ordinario di Torino, bla 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 bla, e poi spiega che cosa dice l'ordinanza. Vedete che è proprio scritta: l'unico ostacolo sarebbe dunque rappresentato, perché riproduce l'opinione del giudice. Qui la Corte nella sua sentenza pone come elemento di fatto ciò che il giudice sostiene nella sua ordinanza. E dopodiché, non è questo il caso, interviene il Presidente del Consiglio e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata. Il Presidente del Consiglio, come vi dicevo, difende sempre la legge, non si capisce perché. E poi gli argomenti portati. Poi c'è la parte in diritto. La parte in diritto, il primo punto, è il cosiddetto fattino, cioè la esposizione del caso. Voi dite, c'è già il fatto, perché mi devi mettere anche il fattino? Perché qui la Corte traduce il fatto nella questione che vuole affrontare. E dopo dice nel punto 2, le questioni non sono fondate. Motivazione del perché non sono fondate. Per questi motivi, PQM, la Corte Costituzionale, e qua c'è un dispositivo, dichiara non fondate le questioni. Vedete, dichiara non fondate le questioni sollevate, le idee. Mentre se la sentenza fosse una sentenza di accoglimento, direbbe, come vogliamo la sentenza di accoglimento, non voglio fare da tempo, direbbe dichiara illegittima la legge per tal dettaglio. Allora, quando c'è una sentenza interpretativa di rigetto, la Corte non sta dicendo che, come dice la stampa di solito, la legge ha passato la censura della consulta, non è così, è che semplicemente ritiene che quella questione sia infondata e ci dice, guardate che non è fondata nei sensi in cui motivazione, perché non è fondata avendo il giudice sbagliato l'interpretazione della legge. Ci mette questa piccola avvertenza per dire c'è una diversa interpretazione possibile della norma impugnata, della disposizione impugnata. Dice la Corte in una sua famosa sentenza, in linea di principio le leggi, che sono cose, non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, che sono idee, norme, ma perché è impossibile, cose, darne, di loro è impossibile, della disposizione è impossibile, darne interpretazioni costituzionali, idee. Cosa vuol dire questo passo che è citatissimo nella Corte? Vuol dire che il giudice, quando interpreta una disposizione di legge, non deve cercare un'interpretazione che poi dice ah, questa interpretazione contrasta con la Costituzione, ma deve sforzarsi di dare un'interpretazione conforme a Costituzione. E tutti i giudici del mondo sostengono questa tesi, con termini diversi da paese a paese, da tradizione a tradizione. In America, per esempio, c'è tutto un giochino delle presunzioni, per cui si dice che il giudice non può ritenere che il legislatore volesse andare contro la Costituzione. Non lo puoi ritenere, per cui devi interpretare nel senso conforme a Costituzione, perché sicuramente questa è la volontà del legislatore. Essendo un sistema di derivazione britannica, essendo il diritto inglese basato sull'idea della sovranità del Parlamento e la sovranità della legge, per cui non c'è la Costituzione rigida, se ne ricava che il giudice deve interpretare la legge e la volontà del legislatore. Siccome il legislatore la sua volontà la esprime nella legge, perché se no come la esprime? Per radio? Alla televisione? No, questo mito della volontà del legislatore ha un non senso, il nostro legislatore è composto da 1000 persone di cui un certo numero sono incapaci di esprimere un pensiero, no, forse sono anche la maggioranza, poi c'è una minoranza che esprime un pensiero, ma noi preferiamo la maggioranza perché visto il pensiero siamo arrivati a livelli di un Parlamento veramente di una squalificatezza unica. E ricostruire la volontà del nostro legislatore, come si fa? Si intervistano i 1000 deputati di cui 900 non sanno neanche di cosa si parla? Ogni tanto le Iene vanno a intervistare qualche deputato fuori dalla Camera e dice ma perché lei ha votato ieri? Ha detto ieri io no, perché sì, no, scusi, si è fatto tardi. Generalmente non è che ci sia molta informazione e tanta volontà, per cui il mito della volontà del legislatore, che dovrebbe essere quello che guida l'interpretazione, no? L'articolo 12 delle preleggi dice: secondo le leggi vanno interpretate secondo il senso reso palese dal testo della legge e dalla volontà del legislatore. Valla tu a acchiappare la volontà del legislatore. Poi siamo in un sistema di Stato di diritto, forse, almeno si dice. Nello Stato di diritto c'è l'Entfremdung, in termini della psicanalisi, la separazione tra ciò che è la politica e ciò che è il diritto. La politica vuole, l'atto della sua volontà si esprime nel testo votato dalle Camere, promulgato dal Presidente della Repubblica, il resto non conta. Non c'è nulla della volontà della politica che si rifletta sull'applicazione del diritto, perché la separazione dei poteri vuole questo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, non alla volontà del legislatore, che viene espressa con le cuffie. Di conseguenza, noi non abbiamo i sistemi di presunzione che esistono nel sistema di common law, però abbiamo il principio dell'interpretazione conforme, per cui la Corte ha sempre detto ci vuole un'interpretazione, il giudice deve sforzarsi di dare un'interpretazione che renda valida la legge, non invalida perché è in contrasto con la Costituzione o con gli atti dell'Unione Europea e così via. Si impugnano le disposizioni per le norme che significano e si devono applicare nel caso concreto, in quanto si assume che violino le norme espresse dalle disposizioni costituzionali. Allora, la disposizione deve essere impugnata attraverso la produzione della norma, perché si applicano le norme e non le disposizioni, per cui c'è una disposizione, il giudice ne ricava una norma che è quella che deve applicare nel suo giudizio, principio di rilevanza. Questa norma deve essere ricavata con processo di interpretazione, questo processo di interpretazione è guidato dal principio dell'obbligo di interpretazione conforme, per cui nel dubbio interpretativo il senso che va dato alla disposizione deve essere quello che lo rende conforme alla Costituzione. Se il giudice invece non fa questo percorso, addirittura la Corte dichiara inammissibile la questione. Tu mi sollevi una questione e io vedo che il processo interpretativo non è formulato correttamente, te la dichiaro inammissibile. Oppure l'ammetto, ma ti rigetto la questione perché tu ti basi su un'interpretazione della legge che è una legge, che è un'interpretazione sbagliata. Qui un caso che vi esamino, vi porto l'esame, il fattino, no? Il fattino, e questo è un pezzo della sentenza della Corte, questo è il fattino, parte in diritto, la Corte di Cassazione dubita di una certa norma, nella parte in cui non prevede che la riparazione per ingiusta detenzione venga riconosciuta anche in caso di deviazione per morte del reo. Problema. Se uno viene carcerato e poi si scopre che hanno sbagliato in carcerarlo perché lui è innocente, c'è stato uno sbaglio di persone, va bene, capita, viene risarcito, l'ingiusta detenzione viene risarcita, ma la legge non prevede che questo capiti anche nel caso in cui quello che sta dentro crepa, muore. La Corte rimette la questione rilevando che l'estinzione del reato per morte del reo non rientra tra le formule di proscioglimento a cui si ricollega l'ingiustizia sostanziale della detenzione. Allora, nelle formule di proscioglimento il fatto non sussiste, non è permesso il fatto e così via, siamo l'unico paese che ha questa tipologia fissa di formule che crea diversi problemi, lo studierete a procedura penale, e non è prevista l'estinzione per morte del reo come premessa al risarcimento per ingiusta detenzione. Ovviamente è ovvio che non risarciscono il reo che è crepato, ma i suoi eredi. La motivazione dell'eccezione, la Corte di Cassazione rileva che la norma censurata contrasta con l'articolo 3, disciplina ragionevolmente deteriore, con gli articoli 2 e 13, violazione del principio solidaristico, privazione della libertà personale ingiusta, motivi per cui la Corte di Cassazione solleva la questione. La questione non è fondata nei sensi di cui motivazione. Per cui, con questa formula, la Corte Costituzionale dice: ti respingo la questione non perché la questione non sia giusta, sarebbe giusta, è talmente giusta che tu dovevi arrivare a questo risultato per vie interpretative senza rompermi le scatole. Non c'era bisogno di arrivare alla Corte Costituzionale con un'eccezione di incostituzionalità, perché tu, Cassazione, per via di interpretazione potevi raggiungere lo stesso risultato. Ripetutamente chiamata a pronunciarsi alla sfera bla bla bla, la Corte ha dichiarato legittimità costituzionale nella parte in cui non prevede il diritto all'equiparazione e pretensione ingiusta subita a seguito di erroneo ordine di esecuzione, qua chiama i suoi precedenti, e poi dice: la Corte ha ritenuto superabili in via interpretative altri dubbi di legittimità costituzionale. Per cui ci sono dei precedenti in cui la Corte Costituzionale ha invitato a estendere il risarcimento a ipotesi non testualmente previste dal legislatore. Stessa argomentazione possono essere agevolmente adotte a sostegno di una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione. Ci sta dicendo: cara Corte di Cassazione, tu dovevi interpretare la legge in maniera conforme e arrivavi allo stesso risultato, e cioè l'articolo imputato va interpretato nel senso che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per morte del reo. Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che l'eccezione della Corte di Cassazione è fondata. Se effettivamente la norma da ricavare dal codice di procedura fosse quella, la questione sarebbe fondata. Ma siccome c'è la possibilità di interpretarla in maniera un po' più conforme alla Costituzione, e questa possibilità c'è, poi è una questione di opinioni, allora il giudice, la Cassazione, avrebbe dovuto arrivare a questo risultato senza impugnare la legge. Doveva svolgere i suoi compiti interpretativi fino al punto di raggiungere il risultato, senza la necessità di arrivare alla Corte Costituzionale. Dispositivo: la Corte Costituzionale dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione la sentenza, la questione. Vedete, in questo modo anche chi sfoglia rapidamente la giurisprudenza e guarda solo la norma impugnata e il dispositivo per vedere se è fondata o non fondata, gli avvisano: attenzione, che qui c'è una sentenza di rigetto, ma ai sensi in cui motivazione. Mettetevi nei panni dell'avvocato degli eredi dell'imputato crepato. Voi siete difensori degli eredi, gli eredi del reo, il reo è crepato in carcere e poi viene scagionato, anzi il processo si chiude là, più esattamente, e voi agite per chiedere il risarcimento del danno subito dal vostro dante causa, dal reo. La Corte di Cassazione vi risponde: sollevo la questione da Corte. La Corte vi rigetta la questione, voi piangete? Sì. Se invece la dichiara non fondata nei sensi di cui motivazione, voi gioite, perché il risultato è che la Cassazione deve riprendere il giudizio in mano e seguire la motivazione data dalla Corte. Capite? Per cui dal punto di vista dell'interesse di chi ha fatto istanza di impugnazione della legge, il risultato è acquisito, anche se la sentenza è una sentenza di rigetto. Chiaro il discorso? C'è solo un piccolo problema, che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non anche alle interpretazioni della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale impone l'interpretazione della Costituzione, ma non quella delle leggi, perché tutti i giudici sono liberi di interpretare la legge. E di conseguenza accade spesso che questo crei un bel cortocircuito. In che senso? Nel senso che si è sviluppata una vera e propria guerra, più volte ripresa, tra Cassazione e Corte Costituzionale sul punto di come vanno interpretate le leggi. La Cassazione dice che la funzione nomofilattica, quella cioè di interpretazione autorevole delle leggi, è della Cassazione e non della Corte Costituzionale. Per cui se io ti dico, Cassazione, che la norma X si interpreta nel senso A, tu, Corte Costituzionale, non mi puoi rispondere che la disposizione X si interpreta nel senso B, perché quello che è il significato delle disposizioni di legge ordinaria lo fissa la Cassazione e non la Corte. E quindi si sono giocati a ping pong con ordinanze, sentenze di rigetto nel senso in cui motivazione, finché uno dei due non ha ceduto. Spesso è la stessa Corte Costituzionale che cede. Stessa Corte Costituzionale che cede perché dice: benissimo, tu sei il signore dell'interpretazione, tu dici che quella è l'interpretazione che va data? Va bene, mi hai convinto. Io resto d'accordo, convinto veramente che l'interpretazione sia un'altra, ma ormai quello è il diritto vivente. Di fronte al diritto vivente io mi adeguo e quindi farò seguire le mie precedenti decisioni interpretative di rigetto con una decisione di accoglimento. Dichiaro illegittima la disposizione nella parte in cui significa quella cosa lì. Questo è il salto ulteriore. Si passa dalla dottrina dell'interpretazione conforme alla dottrina del diritto vivente. Anche perché, capite, il problema si è posto diverse volte. Il giudice di primo grado, una volta del pretore, adesso del tribunale, che certe volte è particolarmente sensibile alle innovazioni interpretative della società, prova a interpretare la legge in una certa maniera. La Cassazione gliela blocca, dicendo: la tua interpretazione è sbagliata, la legge significa quell'altra cosa. Lui riprende e prova di nuovo a insistere nella sua interpretazione e la Corte di Cassazione dice: non insistere, l'interpretazione è quell'altra. Che cosa deve fare questo giudice? Solleva la questione della Corte Costituzionale dicendo: guarda, io ho cercato di interpretare la legge in modo conforme alla Costituzione, ma la Cassazione me l'ha bloccata dicendo che la mia interpretazione è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché da quel testo non posso ricavare quella norma, anche se la norma è conforme alla Costituzione. Quindi io sono costretto a sollevare la questione, ben sapendo che sollevo la questione di una disposizione che andrebbe interpretata in maniera diversa. Ma su questa interpretazione ormai si è formato un diritto vivente. E la Corte accetta la questione e dichiara la legge illegittima nella parte in cui significa ciò che il diritto vivente dice che significa. Questo è il normale esito storico di queste decisioni. Abbiamo degli episodi storici carini, passo un filo delle mie cose. Questo è un caso storico esemplare. 11 del 65, vecchie sentenze. Riguardavano una vexata questio del vecchio codice penale, di codice di procedura penale, che riguardava la difesa i diritti della difesa nel processo penale. Qual era il problema? Esisteva l'istruttoria sommaria, l'istruzione sommaria, cioè il tizio mi ha preso con il coltello che gronda sangue e i gioielli della contessa nell'altra mano, viene acchiappato, portato davanti al giudice, istruttoria sommaria. Cioè lo interroga dicendo: di che questo coltello? Un coltello che ho trovato per strada. Di che questo sangue? Il gotto che... No, cioè, è talmente schiacciante la prova che non si dà luogo neanche a un'istruttoria formale. Si va deciso a sentenza. Il codice di procedura penale diceva che nell'istruttoria sommaria venivano garantiti i diritti della difesa, gli stessi diritti della difesa dell'istruttoria formale, in quanto compatibili. In quanto compatibili non significa nulla. In quanto compatibili che cosa significa? Io vengo preso col coltello gocciolante e mi chiamano l'avvocato oppure no? La giurisprudenza era ferma nel dire no, perché qui c'è la velocità, c'è l'evidenza della prova, sei stato preso in flagranza di reato, con le mani nel sacco, eccetera, e quindi il diritto alla difesa viene superato. La questione viene portata alla Corte Costituzionale che, con sentenza 19 febbraio 65, vi prego di memorizzare la data, dichiara non fondata nei sensi in cui motivazione la questione. Cosa vuol dire? Che la dichiara non fondata perché, in quanto compatibili, va interpretato nel senso che devono essere garantiti. Tu non puoi interrogare l'imputato, anche se preso gocciolante sangue della vittima, senza la presenza dell'avvocato. È solo l'interpretazione di questo inciso, in quanto compatibile. Febbraio 65. Sentenza 52 del 65, in data 26 giugno 65. Dichiara, in riferimento all'articolo 24, la illegittimità costituzionale dell'articolo 32, eccetera, nella parte in cui, con l'inciso in quanto sono applicabili, rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni, eccetera. Vedete? La Corte ha, con la prima sentenza, provato a dire come si interpreta quell'inciso in quanto sono applicabili. La Cassazione non si sblocca. Come dice poi la motivazione dell'ordinanza, i giudici restano fermi che non va applicato il diritto alla difesa, la questione viene risollevata di fronte alla Corte, e la Corte, a distanza di 3 mesi, febbraio, marzo, aprile, maggio, un po' di più, decide che la questione è fondata. Ma il cambiamento è solo minimo, perché la Corte resta ferma su un punto. La Costituzione impone che il difensore sia presente. Non lo vuoi ottenere per via interpretativa perché il diritto vivente è contrario? Benissimo, io te lo dichiaro illegittimo, ma non ti dichiaro illegittima la disposizione, punto. Te la dichiaro illegittima nella parte in cui, con quell'inciso, rende possibile non applicare. Questo significa che la disposizione, il testo dell'articolo, non cambia, resta quello. In tutti i codici seguenti non è che viene cancellata una parola, viene messo un asterisco e sotto viene scritto: la Corte ha detto che questo inciso significa che, e lo dice annullando la disposizione per la parte in cui significa la norma. Capite? La mettete sul piano che a me piace tanto, di quella stupida, e ormai detesto, forse era meglio quell'altra, ma no, va bene anche questa, di questa PowerPoint, della metafisica, La Corte dichiara illegittima una disposizione non cancellandola, la disposizione resta quella, ma cancellando una interpretazione. Dichiara illegittima una interpretazione, cioè una norma ricavata da quella disposizione. Il che vuol dire che quella disposizione resta scritta così, ma potrà essere nel tempo dichiarata illegittima n volte, ogni volta che la Corte trova che i giudici, in prevalenza come diritto vivente, ne ricavano una norma non compatibile con la Costituzione. Ci sono esempi storici molto evidenti di questo fenomeno. Qua vi porto altri casi, il Porcellum, il metodo di Bella, eccetera, non c'è tempo di commentarli, mi piace darvi il concetto. La legge dichiarata illegittima nella parte in cui prevede o non prevede qualcosa, cioè il fatto in cui esprime una norma. La legge, che è una cosa, viene dichiarata illegittima, ma non cancellata materialmente, per cui la cosa resta uguale, perché le idee, le interpretazioni, le norme vengono cassate. La legge dichiarata legittima è la parte in cui non prevede una determinata norma. Qui il giudice a quo deve lui indicare qual è la norma che manca e la Corte procede per lime obbligate, lime baciate. Vi devo spiegare questo linguaggio perché è un linguaggio che ha elaborato la Corte stessa. La Corte dice, cercando di rispondere alla critica che queste sentenze hanno avuto nel mondo della politica soprattutto, per cui hanno presentato anche delle riforme della legge costituzionale, ricordo una che era fantastica, non vorrei sbagliarmi ma era sottoscritta dalla Lega, che diceva la Corte costituzionale può pronunciare soltanto l'accoglimento, l'illegittimità costituzionale della legge o il rigetto della questione. Come dire, non deve interpretare. C'è questo bel mito che hanno quelli che proprio non hanno mai aperto una pagina di diritto, una sentenza, un caso. La convinzione è che l'interpretazione sia una corruzione del diritto, che il diritto funzionerebbe meglio se non fosse interpretato. E il diritto non può non essere interpretato. Per il semplice fatto che noi abbiamo un giudice che deve valutare delle cose. Le cose sono lì, la vecchietta sgozzata e il braccialetto strappato e il tizio che ha i gioielli e il coltello in mano. Quelle sono cose. Siamo noi a ricostruire nel corso di un processo che quello è un omicidio per rapina. Ma va provato. Provato, perché magari lui passava di là ha detto, oh che bel bracciale, ma che cos'è questo, un coltello? E in quello è arrivata la polizia e l'ha arrestato. Perché no? Ci sta, no? Può capitare, si chiama sfiga, un nome che giuridicamente comporta la soluzione, però va provato. Allora, il cadavere, il gioiello, il coltello e l'uomo imbrattato sono cose. Ma il giudice le ricostruisce come caso, come fattispecie concreta di omicidio per rapina, che è un reato previsto nella fattispecie astratta di legge, che è una cosa la legge. Questo passaggio dalle idee alle cose è il processo di interpretazione. Tu ti interpreti gli eventi e interpreti i testi di legge, ma quello si pone all'interno della tua costruzione mentale, della tua ipotesi, che poi diventa la sentenza che tu scrivi. Scrivendola, tu poni il pensiero su una cosa che è la sentenza. Infatti la sentenza può essere impugnata, come succede a delle cose. pugni la sentenza e vai davanti al giudice che se la legge si ricostruisce il suo pensiero, e questo passaggio metafisico per l'appunto del mondo delle cose che si impugnano le leggi, si impugnano le sentenze eccetera, e del mondo delle idee per cui si interpreta, è un passaggio che struttura la vita del diritto. Allora, cosa dice la Corte? Io quando dichiaro illegittima la legge, lasciandola intonsa come cosa, non modificando il testo, nella parte in cui non prevede una norma, per cui ci sto aggiungendo una norma, questo processo non lo faccio arbitrariamente, lo faccio perché il giudice mi indica il verso dell'addizione. Perché è il giudice che me lo indica? Perché il giudice sta lavorando su un caso, per quel caso sta elaborando una norma, quella norma me la sta proponendo come addizione al significato della legge. Mi sta proponendo, per esempio, che nel processo, nell'istruzione sommaria, che non esiste più, ci deve essere la presenza dell'avvocato. Lo ricava dalla lettura dell'articolo 24 della Costituzione, che pone il principio della difesa. Chiunque può difendere i propri diritti in giudizio. E quello comporta che lo può difendere con la presenza di assistenza tecnica dell'avvocato, e questo lo deve fare in ogni circostanza che è di fronte a un giudice. Ok? Per cui anche nell'istruttoria sommaria. Siccome nella legge non c'è scritto, il giudice dice: dichiarami illegittima la legge nella parte in cui non prevede. La Corte, se il giudice non indica il verso dell'addizione, dichiara l'ordinanza inammissibile. Se invece il verso è indicato, la Corte ragiona per rime baciate, nel senso che è come se noi avessimo una poesia che fa... finisce in ore, come fiore, amore, suore, cuore, suore forse non c'entra, a un certo punto cade una goccia di qualcosa sul verso, c'ho un verso che dice: io sento un profondo A, e dico: cosa sarà, che sia amore? Ecco, è amore, rima baciata. Per cui la ricostruzione del tessuto legislativo, dice la Corte, lo faccio per rime obbligate, non sono io a scegliere il verso. È bella questa cosa che si parla del verso come se fosse una poesia, eh? No, non c'entra niente, perché è la direzione che vuol dire, però le parole hanno la loro magia, e io ti rispondo per rime. Ma è fantastica. Questa è la spiegazione poetica che ha detto la Corte di questa sua giurisprudenza. Però, mi va attento. Ci sono altri casi in cui invece la Corte fa un'operazione diversa, fa sentenze sostitutive. 3 minuti, e beh sì, capisco. La legge dichiarata illegittima nella parte in cui dispone X anziché Y. Esempio, eccolo qua, patente a punti. Dichiara illegittima il nuovo codice della strada nella parte in cui dispone che, virgolette, testo, cose, nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede i dati personali della patente del conducente al momento della commessa violazione. Tipico caso, no? Uno prende la multa e dice: ma in quel momento stava guidando mia zia che ha 120 anni. Però c'è ancora la patente, e di conseguenza i punti di cavalleria tanto... E la Corte dice: questa disposizione dichiarata illegittima nella parte in cui dispone questo anziché, virgolette, testo. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro 30 giorni della richiesta, è uguale, deve fornire all'organo di polizia che procede i dati personali della patente del conducente nel momento della commessa violazione. Che differenza ci sia tra le due cose, leggetevelo, lo capirete, ma la sorpresa di queste sentenze è questa, che operano sul piano delle cose. La Corte riscrive un pezzo della disposizione, non viaggia più sul mondo dei pensieri, dei versi e delle rime, qua sostituisce pezzi di testo. Credo che ci sia qualcos'altro. Invece non c'è. Sentenza sostitutiva, come no? Il Procellum, per esempio, la sentenza 1/2014 ha delle cose in questo senso. Quella sul... veramente no. Vabbè. Ci sono alcuni casi che vi riporto, andatevi a vedere così. Bene, in tutto questo, come vedete, la Corte fa delle operazioni criticate. L'ultima cosa che voglio dire per farvi riflettere sul punto, perché anche questo poi vi introduce la lezione di Chiara di domani, che sarà particolarmente interessante da questo punto di vista. Lei sta lavorando su questo argomento, per cui ne sa molto più di me, ed è bene che faccia la lezione. La Corte è stata accusata di aver svolto un ruolo creativo. Un ruolo creativo per cui sta creando norme nuove. E ci sono dei casi esemplari, Uno che mi piace sempre ricordare è quello dell'allattamento. Allora, la mamma può stare a casa per mesi del lavoro per allattare il figlio. La Costituzione dice che è vietato qualsiasi discriminazione in base al sesso. Però nessun giudice pensa che il papà e la mamma siano fungibili nell'allattamento, no? Provate ad attaccare un bambino al pelo del petto del padre, non ne trae particolare soddisfazione, diciamocelo. E quindi la questione è stata palesemente non affrontata per molti anni. Poi si sono posti alcuni casi, no? La mamma in carcere e non allatta, prima sentenza. Per cui nel caso che la madre sia in carcere, la limitazione della provvidenza del permesso di allattamento solo alla madre è illegittimo, perché è in carcere e il bisogno di affetto, di alimentazione può essere e deve essere accettato dal padre. Benissimo. Secondo caso, la mamma sta male, non produce latte. Altra sentenza, dichiara illegittima la legge nella parte in cui non prevede il caso in cui. Terzo caso, adozione. Il fatto di adottare un bambino non è che produca fenomeni glandolari in seno della madre, no. E di conseguenza, di fronte a un padre, un bambino adottivo, madre e padre hanno la stessa funzione alimentare. Ecco che la Corte interviene di nuovo dichiarando illegittima la legge nella parte in cui non prevede il permesso anche al padre in presenza di un figlio adottivo. E vedete che la stessa disposizione, che per la normalità dei casi è assolutamente normale, viene dichiarata illegittima di volta in volta per singole fattispecie che sono indicate dal giudice, il verso indicato dal giudice. Finché poi la Corte è arrivata a dichiarare tutto illegittimo, hanno fatto la legge e adesso mi comincia l'impugnazione, perché le leggi, lo studieremo col principio di uguaglianza, sono fotografie per la normalità delle cose. Nella normalità delle cose il parto è un parto normale, c'è il latte e così via, nella normalità delle cose. Ma i casi eccezionali sono infiniti, per cui le possibilità di dichiarare la stessa disposizione illegittima è infinita. Man mano si pongono casi eccezionali, il giudice solleva la questione, sempre della stessa disposizione e per la stessa disposizione costituzionale, il principio di uguaglianza, divieto di discriminazione in base al sesso. E ogni volta la Corte ci aggiunge una norma, stimolata dal verso indicato dal giudice e con la rima baciata. Come si baci questa rima non sto a immaginarmelo, ma questo è il principio. Lo rivedremo la stessa questione la settimana successiva, parlando del principio di uguaglianza, perché il principio di uguaglianza è la sede in cui si crea questa tensione tra il plerunque id accidit, la normalità dei casi, no? Quello che fotografa il legislatore, e la paradossalità dei casi effettivi, cioè il fatto di avere casi che stanno fuori dalla via maestra, che sono eccezioni. Davvero curioso e assolutamente interessante. Bene, alla prossima, a questo pomeriggio.